Radio Fly presenta A solo di basso.
L'appuntamento ora su Radio Fly è con A solo di basso e quindi presento subito Fabrizio Basso, giornalista di Sky TG24.
Ciao Gloria, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Però questa mattina
oggi
abbiamo...
Oggi siamo con un ospite importante, illustre.
è vero, oggi siamo con un ospite illustre che ti faccio però annunciare da questo jingle che ci ha preparato il nostro ospite. Senti un po'.
Siamo
fine,
bella preparate stasera c'è una festa, ne siamo a ballare, annanzi a mare, c'è la gloria, lui Fabrizio nude depressa, non li facciamo aspettare, Radio Flash da suonare,
su zanziste muore.
Il nostro ospite speciale è Nando Popu, cantante dei Sud Sound System. Ciao, buongiorno Nando, benvenuto su Radio Fly.
Buongiorno, buongiorno Gloria, buongiorno Fabrizio, carissimi. Tutto bene, fresco fresco di mattinata.
Anche se a distanza è bello vedersi ogni tanto, anziché sentirsi solo al telefono via mail.
Sì, infatti la notizia del momento è questa, insomma, siamo ancora chiusi. Nella speranza che questa dannazione, questa pandemia passi subito, insomma, dobbiamo pensare se Babbo Natale ci porta sto vaccino. Insomma,
questa è la vera buona notizia, è vero. Nando Popu oggi è con noi per questa edizione speciale di A solo di basso perché presentiamo Salento, Fuoco e Fumo, che è stato il tuo primo romanzo, Nando, che è uscito per la terza edizione, ma la novità è che adesso è disponibile in versione audiolibro ed è proprio raccontato da te con le musiche inedite che sono state arrangiate da grandi artisti salentini. Intanto partiamo dal titolo, perché Fuoco e Fumo, Nando?
Allora, l'idea nasce in un backstage alla fine di un concerto. Mi trovavo in Svizzera, sai, no? Quando suoni all'estero, i nostri ragazzi, gli emigranti, già in Italia, insomma, il backstage dopo il concerto si riempie di ragazzi, autografi, selfie, si parla. All'estero in questi momenti sono ancora più intensi, perché chi vive all'estero ha avuto l'opportunità di vedere, no, i propri beniamini, i salentini, hanno cantato in diretta, insomma, sono proprio momenti di amore. Bene, una di queste sere ero a Ginevra, arriva un ragazzo salentino e mi racconta un po' la sua storia. Lui era scappato via di casa, non si trovava d'accordo con le scelte dei genitori, riteneva, diciamo, poco oneste le scelte dei genitori, e lui aveva fatto questa scelta coerente di mollare la famiglia e ripartire da zero. Già questo gesto mi aveva colpito molto, perché l'intransigenza, diciamo, e l'onestà di questo ragazzo erano davvero esemplari. E fu lui a chiedermi di scrivere una canzone sulla sua vita, però qui arriva il Nando Popu, no, cantautore. Era difficile racchiudere la sua vita in una canzone, per cui disse: va bene, ok, dai Mattia, poi ne parliamo. Tuttavia, il fatto di aver ascoltato la sua vita già per me era stato come prendere un impegno con questo ragazzo. Poi, insomma, è nato il romanzo di un ragazzo salentino che non ci sta, diciamo, con i giochi della sua famiglia e con un mondo che decide al contrario del progresso, per cui lui si mette in gioco, si mette in campo per salvare la sua vita e per salvare la sua terra. Il Salento lo conoscete, è una terra bellissima, però ha anche delle contraddizioni. E le contraddizioni più brutte da vivere quotidianamente sono quelle legate all'inquinamento e quindi alla salute pubblica, perché combattere l'inquinamento non è soltanto un'idea, è proprio combattere un mostro. Basta pensare alle famiglie di Taranto che ogni giorno sono vessate sottoposte al ricatto.
Quartiere Tamburi, la zona. Sì,
ma non è soltanto perché quel vento purtroppo redistribuisce equamente, diciamo, i veleni ovunque. I veleni dell'Ilva di Taranto li hanno trovati sì giù a Tricase, hanno fatto delle misurazioni, per cui basta pensare, no, che nei giorni quando non c'è vento è ancora peggio, perché il fumo crea un ombrello, il fumo sale, arriva poi sugli 800 metri e non sale più, incomincia ad aprirsi come una sorta di ombrello. Più si apre e più si allarga la zona di interesse. Poi cosa succede? Quando il fumo si raffredda, cadono le particelle più pesanti, ricadono sul terreno, ricadono. Quindi potete immaginare un po' cosa è successo dopo 50 anni di Ilva, perché più o meno è quello gli anni in cui insiste su tutto il territorio. E purtroppo si parla di bambini che nascono con neoplasia. Cosa significa? Che ormai il DNA si sta modificando, ed è una cosa drammatica e anche assurda. Ecco perché poi nasce anche l'impegno di scrivere queste storie, di farle entrare anche, diciamo, nella narrativa del luogo, del Salento, perché la musica è più una medicina. La musica, per come la intendiamo noi, sì, parla dei problemi, però interviene come medicina, è una catarsi, per cui prende le persone, le scuote e le fa, diciamo, stare, scuote il corpo. È vero che siamo le parole, però credo che la medicina fondamentale compiuta dalla musica è proprio quella di curare il corpo. Non ce lo dimentichiamo il corpo, perché spesso diamo molta importanza alla mente, che poi, ahimè, oggi come oggi la mente poco può fare, e bistrattiamo il corpo. Quindi la musica, secondo me, per come la vedo io, diciamo per il 70-80% cura il corpo. La narrativa invece, la narrazione arriva più direttamente alla mente. Perché? Perché leggi, sei da solo, ti richiudi, diciamo, in una tua aura razionale, ma anche razionale, perché attraverso il racconto ti proietti fuori da te stesso, e proiettarsi fuori da se stessi diventa anche intenzione. Quindi l'intenzione è anche lotta, è anche resistenza. Quindi scrivere una storia, scrivere un libro o raccontare una storia equivale anche ad attivare un'altra forma di resistenza, perché poi queste parole vengono tramandate. Questo libro mi ha dato anche la possibilità di entrare nelle scuole, quindi disseminare questo messaggio presso gli interpreti principali di questo mondo, quindi i giovani, i ragazzi, perché noi come generazione abbiamo fatto il possibile, abbiamo anche perso, ed è giusto mostrare ai ragazzi dove che abbiamo perso, in modo che loro non ripercorrano quei percorsi fallimentari, oppure dargli le possibilità di implementare nuovi strumenti e attraversare questi percorsi in modo vincente.
Senti, io faccio più o meno parte della tua generazione, per cui mi ritengo anch'io un po' nella generazione che alla fine il mondo non l'ha cambiato come andava fatto, e si è un po' persa in queste, a volte anche in fatue battaglie. Ma volevo chiederti, farti una domanda d'altro tipo. Negli anni 60, quando tutti noi eravamo più o meno, insomma, non dico adolescenti, ma comunque è nata l'ondata della musica degli anni 60, Bob Dylan, Joan Baez, Crosby, Stills, Nash & Young, che da noi sono arrivati nella nostra adolescenza, quindi negli anni 70, primi anni 80, quella era una musica che prometteva di cambiare il mondo. Tu credi che sia anche una responsabilità di chi è arrivato prima di noi, che ci ha un po' venduto un'illusione, ci ha venduto comunque una possibilità che il mondo potesse cambiare, che un po' noi non siamo stati capaci, ma un po' siamo stati anche caricati di aspettative?
No, secondo me il problema purtroppo è un altro. Il fatto è che il nostro nemico è molto più forte. Noi combattiamo contro un nemico che si serve dei nostri stessi strumenti. Abbiamo un nemico che legge, diciamo, i nostri pensieri, i nostri messaggi, legge la nostra vita, domina la nostra vita. Non è facile combattere con un nemico che ti entra in casa, ti entra in tasca. Prima dicevo che ormai le menti possono poco, perché comunque ci viviamo in un momento in cui, a portata di mano, con uno smartphone oppure con un computer, hai la possibilità di andare da Platone, da Socrate sino a Isaac Asimov, di avere a disposizione tutta la conoscenza del mondo. Puoi parlare, hai in mano la filosofia, hai in mano la meccanica quantistica, puoi andare, diciamo, dall'atomo alle galassie. Bene, la nostra mente è in grado di attraversare la scienza, la filosofia, tutte l'arte, tutta la scienza, poi non la possiamo usare. Tutti questi teoremi, queste scienze, queste nozioni, non le possiamo applicare contro un sistema che ci controlla, cioè non possiamo usare tutte queste benefici, queste risorse per combattere chi ci vuole invece controllare. E capirete anche voi che ci troviamo nella posizione oggi, come artisti, ma anche come persone, di trovare nuovi strumenti di lotta. Gli strumenti di lotta l'arte comunque ce li dà, perché già il fatto stesso di trovarci qua a parlare in tre e avere a disposizione un'antenna che ci permette di diffondere il messaggio, ci saranno tante persone come noi che la pensano come noi, ma anche chi non la pensa come noi comunque la mettiamo in una posizione di riflettere e dire ma ce sta dicendo questi. Oggi la lotta è questa. Negli anni 70 certamente era un momento, negli anni 60 erano passati solo 20 anni dalla fine della seconda guerra, della grande guerra, quindi è chiaro che c'era un mondo distrutto, bisognava ricostruirlo, i figli di chi aveva fatto la guerra avevano raggiunto la maggiore età, per cui si sentivano distanti dalle decisioni, dalle scelte, dalle sofferenze dei loro genitori, stavano per costruire un nuovo mondo, ed è chiaro che tutta la musica di quel periodo fosse intrisa, no? da questa voglia di cambiamento. I nostri figli oggi invece si trovano in un'altra dimensione, sono figli di persone scontente di quello che hanno ricevuto, perché comunque gli anni 80 e gli anni 90 promettevano un tiro per tutti, come diceva Antonio Albanese, ci avevano promesso il lusso, il benessere, e così non è stato, per cui c'è questa disillusione che bisogna comunque aiutare a comprendere e far andare oltre questo guado i ragazzi. E poi,
questa volta, Nando, invece la ripartenza come potrebbe essere? Abbiamo come dire, un'altra possibilità. Si è parlato molto spesso, no, del fatto che ripartiremo. Questo è un mettere un punto e ripartiremo e niente sarà più come prima.
Ma guarda, l'agenda del giorno prima della pandemia c'era la questione ecologica ancora una volta, perché comunque ancora i politici non ne vogliono uscire fuori. Parlo sempre per esempio da Salentino, mi viene facile prendere l'esempio di Taranto. I tarantini chiedono la chiusura di una fabbrica ritenuta ormai poco produttiva, poco remunerativa e molto impattante. Invece i governi precedenti, basta pensare, solo tanto Renzi fece 13 decreti per tenere in piedi questo mostro, quando invece le stesse risorse economiche avrebbero permesso a Taranto di diventare una città come Barcellona, quindi disfarsi di un polo siderurgico killer e cominciare a guardare al mare. Io da Salentino mi viene facile guardare il mare, da persona del sud mi viene facile pensare al mare e proiettarmi verso quella linea dell'orizzonte. Il mare non significa solamente guardare i delfini e le balene che passeggiano nel Golfo di Taranto, ma pensate un po' a cosa può succedere se ogni giorno in questo porto arrivano delle navi da crociera, così come accade in tante belle città del Mediterraneo. E non solo, c'erano state anche proposte da parte di Google di costruire a Taranto una succursale della Silicon Valley, per cui tecnologia, software, hardware, sistemistica, tutte attività nuove, attività pulite che avrebbero permesso innanzitutto di assorbire tutti i ragazzi che sono nelle università del sud, e sarebbe stata una cosa fantastica, ma scherziamo, dall'essere imbrattati e avvelenati in un alto forno a trovarsi a programmare delle app, a produrre automazione, beneficio per il mondo, sarebbe stata una cosa fantastica. E tutto questo sarebbe dovuto succedere in una zona bonificata che sarebbe stata trasformata da Google stessa in foresta, per cui laddove c'era una fabbrica killer avrebbero bonificato, perché pochi, penso che ormai lo sappiamo tutti che per bonificare le zone inquinate ci vogliono piante, le radici che assorbono i veleni e rendono inerti questi veleni. Ci sono tante piante, dall'eucalipto alla canapa, per cui c'era nato questo progetto. Le università si erano mosse, no, continuiamo a fare acciaio, quando? A fare acciaio in un momento in cui la domanda è scesa. Basta fare un esempio: prima le automobili venivano fatte tutte d'acciaio, oggi invece le macchine hanno solamente una piccola componente d'acciaio che sta nel motore, ma le carrozzerie vengono fatte di plastica e materiali compositi, soltanto il telaio viene fatto in acciaio, quindi la domanda mondiale di acciaio è scesa, è crollata. Non siamo negli anni 50 in cui tutte le famiglie avevano da fare frigorifero, lavatrice, automobili e cucine. Tutto era in acciaio, oggi no, abbiamo altri materiali. Ecco perché. E poi c'è anche un'altra cosa: che oggi il mercato dell'acciaio è dominato da chi? Dall'est, quindi Cina, Corea, anche Australia, che producono un acciaio migliore a un prezzo più conveniente. Ma adesso non voglio fare il discorso dell'acciaiofilo. C'era una città che voleva vivere in modo diverso, aveva delle aspirazioni e gli sono state negate. Questo, la nostra ripartenza bisognerà ripartire da lì. Ci troviamo in una pandemia anche per questo, perché ci troviamo in un mondo globalizzato che attraverso le sue pratiche quotidiane ha diffuso il virus nel mondo, certo. E dobbiamo ripensare alle nostre pratiche, perché non è la prima volta, basta leggere, non so, Jared Diamond o Marvin Harris, l'uomo, la civiltà nasce con la pandemia, l'uomo abbandona lo status di nomade raccoglitore e diventa sedentario agricoltore, bene, appena entra a contatto con le mucche, con le capre, con gli animali, l'uomo ne prende purtroppo l'eredità, i batteri e i vaccini, e il vaiolo nasce da lì, il morbillo nasce da qui, proprio 13.000 anni fa.
Speriamo che una volta tanto riusciamo a imparare, insomma, da tutta questa situazione. Io vorrei ricordare anche ai nostri ascoltatori, visto che parliamo dell'audiolibro Fuoco e Fumo, Nando. Salento, Fuoco e Fumo, dove possono ascoltarlo, come possono fare?
Beh, in preascolto lo possiamo trovare sulla pagina YouTube del Sustan System, per cui è lì l'ho messo anche soprattutto per le scuole. E poi per chi volesse acquistarlo lo trovate sia su Amazon, sulla piattaforma Google, insomma su tutte le piattaforme digitali lo si trova tranquillamente, basta digitare, i ragazzi sono molto abili con i motori di ricerca, Salento, Fuoco e Fumo, Dub Novel. Dub Novel l'ho chiamato anche Dub Novel perché nel reggae esiste anche un brand del reggae chiamato Dub Poetry. Ci sono artisti come Muta Baruka o Linton Kwesi Johnson, fantastici, che appunto recitano le loro poesie sul dub. Per cui mi è piaciuto anche, diciamo, dare seguito a questa esperienza del Dub Poetry e chiamarlo Dub Novel, per cui il dub, la musica dub di sottofondo e la narrazione in primo piano.
Senti, io direi che ci salutiamo, congediamo Nando, però un'ultima cosa, oggi riuscite a uscire dal Salento e andate a Roma insieme, raggiungete Paolo Belli per Teleton.
Sì, andiamo a farci un paio di canzoni con Paolo Belli, diamo il nostro contributo, penso che parleremo anche di biciclette perché Paolo è anche un grande ciclista.
Lo so, vedo che avete mai pedalato insieme?
No, sarà anche l'occasione per invitarlo ufficialmente alla fine di questa pandemia. Anzi, in questi giorni stavo lavorando insieme alla Federazione Ciclistica Pugliese perché a gennaio ospiteremo i campionati italiani di ciclocross. Ah. L'altro giorno siamo stati lì a disegnare il percorso, molto bello, a ridosso di un castello storico di Lecce, Torre Bello Luogo. È un castello cinquecentesco a Gioino che dalla difesa, diciamo, delle mura lecce si sta passando all'ospitare uno dei campionati più prestigiosi di ciclocross in Europa. E anche li canteremo.
Che bello. Bello. Allora, grazie a Nando Popu
grazie Gloria.
Stato con noi questa mattina. Ricordiamo Salento, Fuoco e Fumo, l'audiolibro che è disponibile in tutte le piattaforme di streaming. So che stai già lavorando, Nando, a qualcos'altro. Ci sarà un'altra occasione, mi auguro.
Ecco lì. Abbiamo già le bozze,
Non c'è tempo di parlarne questa mattina, ma ti aspettiamo presto su Radio Fly. Grazie.
Buona giornata a tutti.
Ciao Fabrizio.
Ciao Gloria. Ciao Fabrizio. Ciao. Buona giornata.